Ciao, sono Pablo Trincia. Volevo dirti che sta ripartendo la Cora Academy, una scuola per imparare a fare i podcast con i professionisti e i talenti di Cora. Il corso è rivolto ad autori, giornalisti, creator, narratori, sound designer, producer e in generale a tutte le persone che hanno una passione per questo mondo e sognano di lavorarci. Le iscrizioni sono già aperte. Sul sito trovi il modulo per candidarti e tutte le informazioni.
Sono circa 20.000 gli iscritti al Partito Democratico che hanno già votato nei congressi per scegliere il nuovo segretario del partito. Tra questi primi 20.000 votanti, circa 10.000 voti sono andati a Stefano Bonaccini, pari al 49%, circa 7.500 a Elly Schlein, 37%, e poi Gianni Cuperlo, 1.700 voti, circa 8%, Paola De Micheli, poco meno di 1.200 voti, circa il 6%.
Da oggi parte la rimonta del Partito Democratico. Ci vorranno umiltà e pazienza, ci vorranno tempo e fatica, ma se ci daremo tutti una mano, io sono certo che ce la faremo.
Questo partito può rialzarsi, può riscattarsi e collocare i suoi valori e le sue idee nella storia d'Italia dei prossimi anni. Per questo ci sono senza presunzione e con grande umiltà.
La mia non è una candidatura per avere qualcosa, ma per provare a dare tutto quello che sono, tutto quello che ho imparato grazie a voi, tutto quello che penso per il sommo amore che mi lega a questa comunità.
Io penso di poter dare un contributo e riuscire a vincere questa sfida perché in questi mesi, in queste settimane, ho sentito una forte connessione con la comunità democratica su alcuni temi fondamentali su cui abbiamo bisogno di fare chiarezza.
È la prima fase del voto per scegliere il nuovo leader del Partito Democratico che sta coinvolgendo in tutta Italia gli iscritti, cioè le persone che hanno la tessera del Partito Democratico. Da queste votazioni interne ai circoli si arriverà poi alle primarie aperte del 26 febbraio, alle quali potranno votare anche i non iscritti al partito. E a giocarsela quel 26 febbraio saranno i due più votati di questa fase, cioè con tutta probabilità Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Abbiamo quindi i primi dati, i primi elementi certi su cui ragionare quando parliamo della nuova leadership del Partito Democratico. E allora cosa ci dicono questi dati?
Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media.
Ci aiuta in questo ragionamento una giornalista che segue e conosce da molto vicino il Partito Democratico, Maria Teresa Meli, cronista del Corriere della Sera. Non possiamo che partire da qui, dai dati che abbiamo. Il primo elemento certo, Bonaccini 49% circa, Schlein 37%, 12 punti di differenza. Sono ovviamente dati parziali, ma forse ci dicono già qualcosa. E allora ti chiedo, rispecchiano secondo te le aspettative dell'uno e dell'altro campo?
Allora, io credo che rispecchi assolutamente le aspettative di Schlein, perché Schlein aveva detto che sarà una sorpresa, le davano tutti molti meno punti percentuale, invece in realtà ne ha tanti.
Ma io questi sondaggi non li ho visti, vedo tantissime sale piene, per cui secondo me saremo una bella sorpresa.
E Bonaccini secondo me è deluso. Bonaccini pensava in un distacco più grande e soprattutto secondo me è molto interessante il dato delle grandi città, perché nelle grandi città Schlein vince, cioè finora, per quello che è ovviamente parziale, Milano, però Milano lei ha più voti, persino a Bologna, che la città tra virgolette di Bonaccini, pur essendo Bonaccini Modena, però il presidente della regione Emilia-Romagna, lei va meglio, e gli stessi uomini di Bonaccini danno per scontato che lei vinca a Roma. Quindi è molto interessante il fatto che lei abbia dei voti nelle grandi città, e secondo me questo Bonaccini non se l'aspettava, perché questo è foriero di novità che possono venire dai gazebo. Cioè, nei gazebo lei potrebbe avere molti più voti di quelli che ha, e una differenza di 11 punti percentuale, o come dicono loro 13, comunque di là non si scappa, e sono pochi rispetto al fatto che poi chi verrà a votare non saranno gli iscritti, ma saranno delle persone normali, elettori del centrosinistra, che magari hanno voglia di novità, perché quello che secondo me è importante è che nelle grandi città lei ha questo voto in più, perché è un segno di discontinuità. Da una parte lei vince in alcune, diciamo, in alcuni circoli dove, per fare un'esemplificazione, ci sono più trinari ricciuti, cioè c'è più un PD che viene dai DS, dal PC, più militarizzato, e ovviamente anche da quei 9.000 voti che si aggiungono, che sono quelli di articolo 1, no? Che è entrato in tutti gli effetti, anche se non ancora formalmente, definitivamente, nel PD. E quindi quello è un voto che conta, ma c'è anche quell'altro voto, cioè il voto delle persone che sono dei militanti, che sono meno ingaggiati in una lotta interna, meno interessati e più interessati a quello che il PD potrà produrre per la società, per l'Italia, e lei vince anche là. E quindi secondo me il mix delle due cose che dà a lei una grande forza, cioè, diciamo, dà una potenzialità che è assai maggiore di quella che ci saremmo potuti aspettare, di quella che tutti davano per scontato, perché tutti davano per scontato che Bonaccini avrebbe vinto, punto e basta, e invece secondo me la partita è molto 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 aperta.
Una cosa che dobbiamo ovviamente ricordare è che stanno votando i circoli, nei circoli si presentano le mozioni e poi si vota, e chi vota sono persone iscritte che hanno la tessera del partito, quindi non sono necessariamente indicazioni che possono prevedere quello che succederà alle primarie, perché alle primarie l'elettorato sarà diverso, la platea sarà più ampia, ci saranno anche persone non iscritte al partito. Peraltro, se uno guarda ai numeri degli iscritti al Partito Democratico, sembra che siano circa 150.000, era uscito questo dato qualche tempo fa, un numero più basso rispetto ai congressi passati, il che potrebbe far pensare che magari queste votazioni a maggior ragione siano poco indicative, poco rappresentative di quello che accadrà alle primarie nel momento in cui la votazione sarà invece aperta.
Sì, secondo me, io infatti non vorrei essere nei panni di voi sondaggisti, perché ci sono due dati che sono totalmente diversi. Uno è il numero degli iscritti del Partito Democratico, che sono senz'altro minori rispetto ai numeri che c'erano prima. E un altro dato interessante, il dato che sarà interessante, il dato del gazebo, perché io non credo che ci saranno più quelle grandi affluenze di persone che andranno a votare il PD, perché, diciamo, il PD ha meno appeal rispetto a quanto ne avesse nelle ultime votazioni, che sono state quelle di Zingaretti, che già erano, diciamo, già aveva meno appeal rispetto al passato.
È stata una grande giornata, un successo straordinario per il Partito Democratico, un grande momento di democrazia, quasi 2 milioni di persone sono venute a votare.
Anche questo complica l'idea che uno possa farsi del voto finale, però ti dico, a me appunto quello che mi interessa, che mi colpisce, quello che mi ha colpito è questo fatto che poi nelle grandi città, lì dove probabilmente saranno i voti di opinione che andranno nei gazebo di gente che non ha la tessera del PD, che però voterà centrosinistra, voterà PD nel prossimo futuro, in quei luoghi là, in quelle città là, lei ha sicuramente una predominanza di voti.
E questa è una nota interessante, perché anche alle ultime elezioni politiche si è di fatto abbastanza confermata questa tendenza del Partito Democratico, del centrosinistra, di parlare alle ex regioni rosse, Emilia-Romagna, Toscana, e alle aree urbane del paese. Quindi queste zone sono un po' il mondo di riferimento attuale del PD. C'è però un fattore che stiamo trascurando un po', che è il fattore sud, perché su questi 20.000 voti circa raccolti finora, neanche 3.000 vengono dal sud. Ed è chiaro quindi che il sud, il peso delle regioni meridionali, è destinato a salire. La domanda che ti faccio allora è se pensi che il dato di Stefano Bonaccini sia destinato a salire nel momento in cui arriveranno più voti dal Mezzogiorno con i congressi dei prossimi giorni.
Allora, secondo me sì, cioè secondo me nel sud comunque sarà più forte Bonaccini.
Siamo obbligati ad essere speranzosi, certo, che il Partito Democratico
quindi
esca,
voterà
dalla sua palude.
Quindi voterà.
Voterò, abbiamo quattro candidati, a me pare che il candidato un po' più strutturato sia Stefano Bonaccini.
Dopodiché, ripeto, cioè nel sud o li costringono ad andare a votare nei gazebo, oppure è difficile che vadano a votare nei gazebo. Cioè il problema fosse nel gazebo, potrebbe essere per la prima volta delle primarie, e questo sarebbe molto molto interessante, in cui il voto dei gazebo sovverte il voto degli iscritti, perché finora è sempre stato così, poi con delle differenze di percentuali in più o in meno rispetto al vincitore, però insomma finora il voto degli iscritti ha sempre rispettato il voto finale dei gazebo, e questa volta io non darei per scontato che sia così.
Eh sì, effettivamente finora in tutte le primarie precedenti chi ha vinto la fase dei congressi nei circoli, le votazioni di questi giorni, ha poi vinto le primarie. Quello che tu dici è che magari questa volta potrebbe andare diversamente. Un altro dato che fa riflettere è quello dell'Emilia-Romagna, da cui sono stati raccolti quasi 5.000 voti, quindi un bel numero. E in Emilia-Romagna, nei nostri dati, Bonaccini risulta circa il 58% contro il 30% di Elly Schlein. Come ti spieghi questo risultato così netto nella regione che è la regione di fatto di entrambi?
Però è la regione in cui Bonaccini è presidente, di cui è presidente ed è al secondo mandato. Poi l'Emilia-Romagna è una... diciamo molto rimane di quello che è stato il passato del PD come PDS, come PC in Emilia Romagna, quindi diciamo quello conta molto. Sarebbe secondo me un problema se il segretario del nuovo Partito Democratico vincesse soltanto per lo scarto dell'Emilia Romagna, perché significherebbe ancora una volta che il PD rimane un partito regionale, che poi è uno dei problemi che ha il PD avuto in ogni elezione, cioè non è più un partito nazionale, non esiste in alcune regioni d'Italia e esiste in maniera massiccia in quelle che sono state le cosiddette regioni rosse, e quello secondo me sarebbe un problema da affrontare se nel caso fosse Bonaccini il vincitore, se veramente questo scarto fosse importante, come sarebbe secondo me da affrontare, anche se lo scarto fosse importante, quello del Meridione. Secondo me appunto sarà interessante anche vedere com'è distribuito nel territorio italiano questo voto.
Tornando al voto per Schlein, un voto che dicevi da questi primissimi numeri sembra più forte delle attese. Ecco, dobbiamo dire, dobbiamo ripetere che dietro a Elly Schlein ci sono correnti forti, ci sono personalità influenti nel partito, da Franceschini a buona parte della sinistra del PD. L'altro elemento che invece tu sottolineavi è quel voto di novità, di discontinuità. Militanti del partito che dicono dobbiamo cambiare tutto e quindi Schlein su questo ci garantisce di più. Come vedi questi due fattori, diciamo l'apparato interno e il voto più d'opinione in prospettiva primarie, quando appunto a votare non ci saranno soltanto i tesserati del partito?
Anche quello è molto, diciamo, difficile da stabilire questa volta, perché mentre, diciamo, su un voto, ora per semplificartela, Cuperlo-Renzi, come fu il voto delle primarie Cuperlo-Renzi.
Gianni, io sono fuori dal talent. Ci sono dentro forse per la vostra macchiettistica rappresentazione di che cos'è un talent.
Era ovvio che tutte le persone esterne al PD, cioè l'elettorato di centrosinistra che non era la tessera, avrebbe votato Renzi, perché significava, diciamo, un nuovo, rappresentava un orizzonte, una visione che era diversa rispetto a quello che c'era stato finora, perché era un PD che bene o male veniva da Bersani, quindi diciamo un PD che si era, tra virgolette, ristretto in un orizzonte diverso da quello che era l'orizzonte originario che gli aveva dato Veltroni. E questa volta è secondo me molto più complicato, veramente molto più complicato, perché io vedo che ci sono persone, appunto, cioè a Milano per esempio, mi dicevano quelli di Bonaccini, per cui non è una propaganda fatta da Schlein. A Milano mi dicono quelli di Bonaccini che un terzo di quelli che hanno votato finora e che erano sacche, diciamo fra virgolette, renziane, ha votato Schlein proprio per la novità. Cioè quello stesso elettorato che in teoria non dovrebbe votare Schlein vogliono comunque una discontinuità e la segnano con Schlein come l'avevano segnata con Renzi, due personaggi agli antipodi. E per quello secondo me è molto difficile riuscire a dare, a fare un'analisi, a fare una fotografia adesso di quel voto.
Ne abbiamo parlato poco, ci sono però due altri candidati in questo congresso, tant'è che queste votazioni servono anche a capire chi dei quattro candidati arriverà poi a scontrarsi alle primarie, i due più votati. Ci sono Gianni Cuperlo e Paola De Micheli che insieme contano più o meno il 14% dei voti, sono sempre dati parziali ovviamente, e la domanda che ti faccio è come leggere questi dati. E anche se vogliamo, se questo 8% per il momento di Cuperlo può aver tolto qualcosa al bacino di Elly Schlein.
Secondo me sì, cioè dal punto di vista di sinistra, quel voto di sinistra che poteva andare a Schlein l'ha tolto, pur essendo Cuperlo assolutamente diverso da Schlein. Cuperlo è un signore che pensa che il Partito Democratico debba avere una vita, che sia una vita di sinistra, ma che non debba essere, fra virgolette, occupato da altre persone.
Dobbiamo ricostruire il senso di una squadra, di una partecipazione diffusa, di un orgoglio per quella cosa che è la sinistra italiana nella storia di questo paese. Ce la possiamo fare.
E infatti io credo che poi alla fine Cuperlo, quando sarà, cioè quando saranno in ballo soltanto i due candidati allo spareggio, cioè Schlein e Bonaccini, Cuperlo credo che non darà indicazioni di voto, anche se probabilmente la maggior parte dei suoi elettori voteranno per Schlein a naso, però io credo che lui non voglia dare indicazioni di voto perché il suo è un voto proprio di partito e in maniera diversa, anche di segno opposto, perché completamente diversa come storia politica, viene dalla Margherita, come storia culturale, cioè la De Micheli, e anche quello è un voto di partito, cioè sono due voti profondamente di partito. La De Micheli probabilmente darà un'indicazione per Bonaccini a naso, e dico soltanto a naso perché non lo so, però non credo che neanche le loro eventuali endorsement cambino qualcosa rispetto alle primarie.
Abbiamo parlato del meccanismo di queste elezioni, prima le votazioni interne ai circoli, poi i due più votati vengono sottoposti alla scelta dei gazebo, per così dire, cioè delle primarie aperte. Cosa ne pensi? Ritieni che sia un meccanismo con un suo equilibrio, con una sua ragionevolezza, oppure andrebbe rivisto secondo te?
A me sembra, ma io te lo dico proprio in maniera molto trashup perché io sono così, mi sembra un meccanismo pazzesco, cioè non ha nessun senso far votare prima gli iscritti e poi gli elettori. O si decide che votano gli elettori, punto, pur essendo l'Italia un paese dove non ci sono le liste per le primarie, chi si iscrive alle primarie, che non ci sono, però uno decide che il proprio partito è un partito aperto e quindi vota chiunque, oppure votano solo gli iscritti. Ma questo è un partito strano, cioè questo è un partito che ha fatto candidare una persona, cioè Schlein, nella fattispecie Schlein, che non era iscritta a quel partito, però ha cambiato le regole per consentire a Schlein di candidarsi. Finora sono state sempre primarie che servivano come acclamazione di un leader, no? E quindi ovviamente le primarie seguivano, non erano in contraddizione con il voto dei circoli, con il voto degli iscritti. Ma se succedesse questa volta il contrario, sarebbe, diciamo, un caso, perché sarebbe curioso, no? Che gli iscritti, facciamo finta, gli iscritti votano per Bonaccini e l'elettorato, le primarie, scelgono Schlein. Secondo me sono dei meccanismi assolutamente da rivedere. Furono fatti all'epoca per evitare che si dicesse: ah, è un partito troppo liquido, non è un partito, perché c'era tutto questo terrore che siccome diventava Partito Democratico e non erano più i DS e non era più la Margherita ed era un'altra cosa, bisognava rassicurare e fare questa doppia votazione per rassicurare quelli che c'erano dentro. Adesso siamo nel 2023, sono passati svariati anni, dal 2007, anno in cui è nato il Partito Democratico, forse bisognerebbe cambiare meccanismi di voto e decidere o per l'uno o per l'altro o per una terza cosa ancora, però insomma decidere, perché così è veramente farraginoso e macchinoso.
Chiudiamo allargando un attimo lo sguardo a fuori il PD e quindi agli altri due soggetti che in questo momento competono con il Partito Democratico alla sua sinistra e alla sua destra, potremmo dire, il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo, Azione Italia Viva. Ecco, nella tua valutazione rimane il rischio di essere un po' schiacciati, un po' in un cul-de-sac, potremmo dire, tra queste due forze anche dopo il congresso, oppure il fatto di avere un nuovo leader e una nuova linea permetterà al Partito Democratico di riprendere quella supremazia nell'ambito del centrosinistra?
Io temo che il PD, chiunque sia il segretario, non uscirà dal culo del sacco in cui è entrato, perché ormai è come se avessero interiorizzato l'idea di dover o inseguire i 5 Stelle o combattere con il Terzo Polo.
È questione appunto di un'agenda, cioè quello che bisogna capire è da questo confronto interno che ci sarà, che PD verrà fuori.
Il problema del centrosinistra però non sono i nomi. Io l'ho risposto oggi a Bonaccini, perché Bonaccini ha iniziato dicendo è colpa del Terzo Polo, è colpa del Movimento 5 Stelle, è colpa di tutti tranne che del PD come al solito. Però al di là di chi è colpa, di qualcosa sul paese.
Penso che difficilmente il PD potrà uscire dall'angolo in cui si è messo. Io mi auguro per loro, per le loro leadership, che siano in grado di farlo. Però temo che si sia giunti a un punto in cui il PD non sa bene che cosa sia, non ha idea, cioè diciamo, è un partito che ha votato contro il reddito cittadinanza all'inizio, poi invece ha difeso il reddito cittadinanza, è un partito che era a favore del Jobs Act, ha votato, ha proposto il Jobs Act e poi adesso invece lo deve negare. Cioè è un partito che non si sa più bene che cosa sia.
Facciamo un giochino, lei è un'iscritta al PD o è una votante del PD? Le faccio una domanda: qui c'è il reddito di cittadinanza, qui c'è il Jobs Act, scegli se vuoi stare col reddito o se vuoi stare col Jobs Act. Cosa ha fatto il PD? Non ha mai scelto.
Quindi io temo che chiunque vinca finisca comunque sempre in questa stretta in cui da una parte hanno 5 Stelle che fanno una politica più movimentista, più facile, insomma come la fa Conte, che tanto può fare tutto e il contrario di tutto, o come il Terzo Polo, anche loro possono fare tutto e il contrario di tutto, perché sono poi due partiti più diciamo agili, perché sono poi due partiti che non sono strutturati come il PD, per cui seguono il loro leader dice una cosa e la fanno, e loro dice e mentre il PD non è così, il PD è un partito più complicato e quindi mi pare che fatichi molto ad avere un'idea, e infatti anche in questa campagna elettorale che c'è nel corso di queste primarie tu non vedi una cosa diversa, cioè non hai un'idea di Partito Democratico, non sai bene quello che è il PD, cioè non te lo dice Bonaccini e non te lo dice Schlein. Io credo che nessuno dei due candidati ti dia l'idea di che cos'è il partito, di cosa debba essere il partito. Se uno vota adesso, vota perché dice vabbè, forse mi interessano di più i diritti civili e le politiche ambientali, oppure mi interessa di più il fatto che si possa dire sì ai rigassificatori e si possano fare delle battaglie con le imprese, non soltanto da parte dei lavoratori considerando le imprese dei nemici. Ma cos'è il PD non lo dice nessuno dei due, cos'è il PD non lo dice il PD.
Sono solo le prime tappe di questo congresso che darà una nuova linea e un nuovo volto alla leadership del Partito Democratico, il partito di opposizione più grande in Parlamento. Da queste prime votazioni gli aspetti chiari sembrano due. Il primo, Bonaccini e Schlein, quasi certamente saranno i due candidati alle primarie aperte. E l'altra è che in attesa del Sud, in attesa di quel pezzo di paese che per adesso ha votato meno, sembra esserci un margine di circa 12 punti tra Bonaccini e Schlein. Quindi un margine rilevante, ma non un dominio assoluto. In particolare il dato di Elie Schlein è interessante perché ci pone di fronte alla domanda, anche in vista delle primarie, in cui poi i giochi si decideranno davvero, se il suo risultato vada ricondotto soprattutto alla forza nel partito di alcune aree che la sostengono, o se invece davvero ci sia una parte importante dei militanti del PD che percepiscono in lei la candidatura che può permettere di rinnovare di più il partito. La partita del congresso delle primarie è ancora lunga, ma iniziamo ad avere qualche dato su cui ragionare. Flipper è un podcast di Cora Media scritto da Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Alex Peverengo. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La post-produzione è di Emanuele Moscatelli. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.